Enoagricola Blog, il blog sul vino che si sente.
Se Vinitaly è come Sanremo, allora ci vuole un'intervista doppia. La fiera veronese del vino da 50 anni movimenta ormai politici e soubrette, oltre ovviamente a produttori e appassionati che purtroppo spesso fanno meno notizia dei primi. Pregi e difetti del Vinitaly sono stati ormai esaminati da tutti e con più autorevolezza del sottoscritto, ma dopo anni di frequentazione non potevo non dire la mia. Per non essere troppo autoreferenziale, però, ho pensato di spartire il lavoro con un mio amico e collega, Pier Michele Capulli di Wine News. Origine abruzzesi, vive a Montalcino da sempre, ama la Spagna e tifa Lazio. Insomma, uno di cui non ci si può fidare, neanche quando prova a fare il serio, come in questo caso. Doppia intervista, dunque, per raccontare l'edizione numero 49 del Vinitaly, una fiera che qualcuno ha definito un Sanremo del vino perché palcoscenico imprescindibile, ma anche appuntamento dove fare soprattutto mostra di sé. Però è anche il momento dell'anno in cui si parla di più del vino e di quello che adesso ruota intorno, non sempre con precisione e competenza, ma tant'è. Nel paese dell'approssimazione per eccellenza non è questo un peccato mortale. Di peccati in realtà ce ne sarebbero diversi da sottolineare, in particolare nell'organizzazione, ma cerchiamo di farci una risata e vediamo il bicchiere mezzo pieno. Vinitaly, quando hai cominciato e quante volte hai peccato, fratello?
Io sono un peccatore relativamente novizio, nel senso che ho iniziato nel 2011, questa per me era la quinta edizione, sempre edizioni molto intense, vissute dall'inizio alla fine praticamente in apnea, però soltanto 5.
Dal 2008 una presenza continua, quindi mi avvicino ormai alla doppia cifra.
Recidivo? Pensi di tornarci?
E certo, per forza, ormai è come il topolino il mercoledì, insomma, non si può prescindere.
Se supero la crisi del settimo anno, sì.
Recidivo e non pentito, perché lo fai?
Essenzialmente per senso del dovere. Principalmente. Da privato cittadino forse avrei un punto di vista un po' diverso, ma non è detto che non ci andrei comunque, anzi.
In realtà un po' ti penti ogni anno, i disservizi sono sempre gli stessi e si fa una gran fatica, ma c'è anche tanto di buono che sarebbe un peccato non esserci.
Tra i vini degustati, quale ti piacerebbe bere tutti i giorni?
Ma non che a Vinitaly si assaggi molto, perché poi si fa tanto altro, però c'è un'azienda che visito quasi sempre, un po' perché mi ricorda le mie radici, quelle abruzzesi, ed è Marramiera, un'azienda abbastanza grande, che fra i tanti vini, fra le tante etichette che fa, vanta anche un bel bianco, un bel trebbiano affinato in botti di rovere piccola che a me piace tanto, si chiama Altare, non è conosciutissimo, però è un vino che veramente mi piacerebbe avere sempre, anche per la semplicità.
Cominciamo con le domande serie. Diciamo un bianco laziale, un bellone in purezza della cantina Cincinnato di Cori per rimanere alle mie radici e per essere sicuro di trovarlo facilmente.
E quale pensi sia l'ideale per un'occasione speciale?
Ecco, questa è proprio una di quelle domande fatte apposta per mettere in difficoltà la gente, una domanda insidiosa anche perché è difficilissimo scegliere. Io ho un vino che mi piace molto, moltissimo, da qualche anno, da prima che raggiungesse poi la ribalta delle riviste internazionali e dei punteggi. È il Madonna delle Grazie di Marroneto, un Brunello che oramai è sulla bocca di tutti. E non lo dico per motivi identitari, nonostante io sia di Montalcino, insomma, viva da sempre a Montalcino, ma proprio perché è uno di quei vini che mi è sempre piaciuto, almeno da 4-5 anni a questa parte. Lavorano bene, forse un po' troppe poche bottiglie purtroppo per quanto è buono, però se dovessi scegliere una bottiglia per un'occasione speciale, ecco, sarebbe quella.
Quest'anno proprio a Vinitaly è scoppiato un amore tra me e i rossi strutturati friulani, vini con speziature estreme, molto particolari, che tuttavia non stancano. Ecco, aprire una bottiglia così, di solito con 10 anni di affinamento, rende speciale anche un'occasione normale.
L'azienda che ha comunicato meglio sia prima sia durante Vinitaly 2015.
Altra domanda insidiosa. Io così di getto direi Salcheto. Salcheto, azienda abbastanza nota del panorama enologico nazionale, famosissima a Montepulciano, quindi azienda del nobile, che punta sempre sul concetto di sostenibilità, di verde, di green, e ci punta con una comunicazione che passa soprattutto nei giorni di Vinitaly per il suo stand. Uno stand che più che luogo diventa vero e proprio mezzo, media, e questo lo trovo già intelligente di per sé come scelta, in più per veicolare un bel messaggio che va anche al di là dei propri vini e dei propri prodotti. Ecco, penso che abbia incarnato negli ultimi anni al meglio quello che è Vinitaly, cioè un momento soprattutto di marketing e di comunicazione più ancora che di promozione dei propri prodotti. E quello che ne esce poi è sempre appunto un bel messaggio che fortifica un brand come quello dell'azienda del nobile.
Io penso che ogni azienda comunica al suo pubblico, anche se la ricerca della massima esclusività, a volte solo per darsi un tono, rende molte operazioni solo un grande circo, a volte anche poco elegante. Di certo quest'anno Salchetto, con lo stand realizzato con gli scarti della lavorazione di altri stand, ha fatto un'operazione concreta, bella, comunicativa, di valori che vanno anche messi in pratica oltre che enunciati.
Il peggior comunicato stampa ricevuto?
Ma io non farei nomi, nel senso che di comunicati stampa imbarazzanti se ne ricevono a bizzeffe, però quelli che veramente ti lasciano un po' più perplesso sono quelli che arrivano il mercoledì mattina a poche ore dalla chiusura della fiera. Però non gliene posso fare una colpa, perché emergere durante Vinitaly tra migliaia di realtà è veramente difficile, difficilissimo, soprattutto per le piccole aziende, che io capisco le difficoltà, però il comunicato stampa il mercoledì mattina davvero non è così utile.
Non sono famoso come il Capulli, quindi ricevo meno comunicati di lui. Però da operatore del settore devo dire che la pratica di chi gestisce la comunicazione di diverse aziende, magari simili e insistenti sullo stesso territorio, è da arrampicata sugli specchi. Se poi sfrutti il momento buono per mandare a distanza di 10 minuti 3 o 4 comunicati di aziende diverse, ma tutte con qualcosa di speciale, allora diciamo che comincia a non darti più molto credito.
L'articolo, il post, il commento su Vinitaly da non perdere assolutamente?
Al di là di come la si pensi, quindi al di là dell'essere d'accordo o meno con quello che ha scritto, io penso che Alfonso Cevola abbia scritto un post molto molto d'impatto, che difatti si è visto sia sui social che sui blog, è stato rilanciato, spesso citato, addirittura tradotto dall'inglese all'italiano. Lui ovviamente scrive in inglese. Ecco, è un post sul cui riflettere, pone dei problemi, pone delle critiche che non andrebbero rimbalzate o rispedite al mittente, ma andrebbero analizzate in maniera serena, pacifica. Io penso molto semplicemente che una critica, a patto che sia costruttiva, sia sempre importante per tutti per crescere. Vedremo poi cosa ne verrà fuori.
Purtroppo è uno di critica. Parlo dell'intervento di Alfonso Cevola, wine blogger, che ha chiarito come stia pensando di non venire più a Vinitaly, elencando una serie di problematiche che, essendo sempre le stesse da anni, possono dare un'idea precisa di cosa ci si aspetta ormai, purtroppo, da Vinitaly.
L'incontro che non ti aspettavi, ma che ti è piaciuto?
Ma io direi che qualsiasi momento, qualsiasi sorriso, qualsiasi abbraccio, qualsiasi saluto rubato in quel marasma è sempre un piacere. Poi, tra le cose meno attese, ci sono sicuramente le facce nuove, gli incontri nuovi, sia tra i produttori, sia tra colleghi, persone con cui ti trovi a passare una serata senza neanche sapere quasi come si chiamino, e diventa assolutamente bello, o produttori che non hai mai conosciuto e che ti fanno scoprire vini veramente interessanti, dedicandoti del tempo e tanta pazienza spesso, perché poi io mi rendo conto che ci vuole anche tanta pazienza, tanta.
L'enologa romana che lavora nell'azienda piemontese Carussin era andata ad assaggiare una barbera ben fatta e di stile tradizionale, e mi sono trovato a parlare anche della nostra amata e poco sfruttata regione, anche se ormai la ragazza ha i piedi ben piantati sulle colline appena elette a patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
Le persone che hai incontrato e che non avresti voluto vedere?
Ecco, più che incontrate, direi viste da lontano, scrutate. E sono i politici, sono tutti quei politici che si sono fatti vedere durante la conferenza stampa di presentazione di Vinitaly, e che hanno usato poi anche nei giorni successivi Vinitaly come una vera e propria passerella. Perché? Perché ci sono in vista le regionali e Vinitaly diventa il palco di tutti, quindi invece di parlare di vino ci siamo ritrovati non tanto noi quanto altri mezzi di comunicazione a parlare di zaiettosi e della presenza di questo e quell'altro governatore uscente, insomma un teatrino dal quale sarebbe bello prescindere, ecco.
Come ogni anno, purtroppo, devo inserire in questa casella le bande di ubriaconi molesti che infestano la fiera fin dal mattino. Gente che entra a Vinitaly forse anche pagando, ma solo per bere a più non posso, rubare bottiglie dagli stand, infastidire e creare problemi di sicurezza. Finora non è mai successo niente di grave, spero di non dover mai correggere questa affermazione.
La cosa più bella di Vinitaly 2015.
Io direi la fine, ma non perché non sia bello starci, ma perché è faticoso. Allora quando arriva la fine si esclama tutti insieme: ah, è finita lì. Una parola oramai abusatissima, entrerà anche nello Zanichelli probabilmente.
Una cosa che forse c'entra poco con il vino, ma molto con chi lo fa. Di ritorno alla stazione ferroviaria di Verona noto una produttrice di Cesanese del Piglio che ho conosciuto qualche tempo fa. Si chiama Maria Elena Sinibaldi, una signora minuta ma con una grande passione per quello che fa. Porta la sua bella valigia e un vaso di ciclamini salvato dallo smontaggio dello stand. Magari un ricordo o solo la voglia di non sprecare una cosa bella. Ecco, per me è stata una delle cose più belle di questo Vinitaly.
E la cosa più brutta?
La cosa più brutta, come sempre, e lo dico da giovane, è questa partecipazione massiva di tanti ragazzi che più che amare il vino amano evidentemente l'alcol. Io lo capisco, però forse non è proprio la cornice giusta per venire a strabere, a straubriacarsi fin dal primo pomeriggio. Quello è sicuramente l'aspetto un po' più brutto, anche più denigrante di tutta la rassegna.
Il mangiare. Ancora una volta o ci si organizza portandosi da fuori qualcosa, oppure si devono fare file chilometriche e pagare cifre esagerate per i panini di simil plastica della ristorazione interna alla fiera. Per fortuna quest'anno abbiamo scoperto, solo il terzo giorno purtroppo, che il padiglione dell'Abruzzo aveva organizzato un'area street food dove si mangiava bene e a prezzi ragionevoli. Inutile dire che l'ultimo giorno alle 14 era finito quasi tutto.
Un consiglio per un appassionato alla sua prima volta a Vinitaly.
Ma un consiglio che mi sento di dare assolutamente è quello di non fermarsi ai primi padiglioni, per tanti motivi, a prescindere dalle regioni ospitate nei primi padiglioni, che neanche le dirò, perché sono solitamente più congestionati e quindi si rischia poi di avere un approccio veramente spiacevole, se vogliamo. E poi Vinitaly, ricordiamoci sempre, che porta ovviamente alla ribalta i vini di tutta Italia, anche quelli che abitualmente non consumiamo perché non troviamo in GDO, e allora dovrebbe essere proprio quello, secondo me, l'obiettivo anche di un novizio, di una persona che va la prima volta: lasciarsi prendere dalla curiosità, anche a costo di bere delle ciofeche. Però l'importante è avere la voglia di scoprire territori nuovi, regioni meno conosciute. Dovrebbe essere quello il fulcro di tutto.
Selezionare in anticipo le aziende da visitare e cercare di muoversi con ordine, magari aspettando il proprio turno se c'è fila allo stand. Avvicinarsi con la dovuta attenzione ai produttori facendo domande e ascoltando le risposte. D'altronde non si viene a Vinitaly solo per bere, vero?
Verona durante la fiera, un pregio e un difetto.
Beh, Verona durante la fiera è bellissima, del resto Verona è sempre bellissima e molto molto viva. Ecco, se vogliamo trovarle un difetto, forse è che è molto molto viva, anche troppo viva.
Verona è una città bellissima e forse esprime al meglio il suo fascino in notturna, che poi è l'unica versione fruibile quando si viene a Vinitaly, visto che di giorno si sta in fiera. Il problema sono gli alloggi, o meglio i prezzi degli alloggi, anche se giustamente il prezzo lo decide l'enorme domanda che ricade ogni anno su una cittadina tutto sommato piccola per questo evento.
Vinitaly 2015, in una parola.
Vinitaly in una parola, imprescindibile. Volenti o nolenti.
Facciamo con una canzone. Alla Fiera dell'Est.
Un abbraccio a Fabio, che vedo raramente, ma che seguo grazie al suo blog, e a tutti gli ascoltatori di Eno Agricola. Veramente un blog divertente, un blog diverso. Bravo Fabietto, ciao ciao.
Continuate a seguirci su www.enoagricola.org.